Cultura. Il tempo di Irina Grigoriev e Renato Bianco. Se nessuno me lo chiede, lo so. Se dovessi spiegarlo a chi me lo chiede, non so. Così si espresse il filosofo Sant'Agostino a proposito del tempo, manifestando tutto il suo disagio di fronte a un fenomeno così familiare, ma che sfugge da sempre alle spiegazioni di filosofi e scienziati. Le spiegazioni e i dubbi sul tempo hanno origini antichissime. Da sempre l'uomo si è posto la domanda sul tempo. Le prime notizie documentate le abbiamo con gli Egizi ed esattamente con la loro cosmogonia. Nella scuola della città di Ermopoli si insegnava che all'inizio vi era il caos primordiale, in cui le coppie creatrici della luce erano riunite in un unico corpo, ma comprendenti quattro elementi maschili, con testa di serpente, e quattro femminili, con testa di rana. Nell'allineamento ecco i due componenti: Nun e Naunet, dell'acqua iniziale, Ehn ed Ehet, dell'infinità spaziale, Kek e Keket, delle tenebre, Amon e Amonet, entità misteriose dotate di invisibilità, spesso sostituite da Niau e Naunet per formare il vuoto. Questa Ogdoade, formata da elementi essenzialmente complementari, fece apparire per proprio volere la luce, quindi creò lo spazio e soltanto in seguito il tempo. Ma il dibattito sul tempo impegnò anche gli antichi greci. Il filosofo Eraclito, per esempio, sosteneva che non ci si può bagnare due volte nello stesso fiume, perché il mondo e noi stessi cambiamo in continuazione. Un altro filosofo greco, Parmenide, sosteneva al contrario che la cosa più importante è l'esistenza stessa della realtà, non il tempo. C'è perfino chi pensa che il tempo non esista affatto e sia piuttosto un'illusione della nostra mente. La realtà, invece, sarebbe composta da una collezione di istanti che, come tanti fotogrammi, hanno una loro esistenza assoluta e indipendente. Ogni momento che vediamo scivolare nel passato, dunque, non cessa affatto di esistere, ma trova posto in una realtà più vasta e senza tempo. Anche noi, in questo senso, siamo immortali, anche se ogni istante contiene una persona diversa, noi bambini siamo eterni e diversi da noi adulti. A pensarla così è il fisico teorico britannico Julian Barbour, che crede di risolvere in questo modo le contraddizioni delle teorie fisiche esistenti. E sorprendentemente è arrivato a conclusioni simili anche il filosofo italiano Emanuele Severino, che però ha percorso una strada diversa, quella della logica. Riguardo alla natura del tempo, però, i filosofi si sono divisi principalmente in due filoni, spiega Giovanni Boniolo, docente di filosofia all'Università di Padova. C'è una posizione sostanzialistica, secondo la quale il tempo esiste indipendentemente dagli oggetti che si muovono. Ci sarebbe anche se non ci fosse l'universo. E c'è una posizione relativistica secondo la quale il tempo non esisterebbe se non ci fossero gli oggetti che si muovono. È il cambiamento a generare il tempo. Sembrano sottigliezze, ma nel Settecento contribuirono ad alimentare un dibattito infuocato fra il fisico britannico Isaac Newton, che sosteneva la prima ipotesi, e il filosofo tedesco Gottfried Leibniz, convinto della seconda. Un dibattito tra l'altro non ancora risolto. Anche oggi esiste una contrapposizione nella concezione del tempo tra le due principali teorie fisiche esistenti, la relatività di Einstein e la meccanica quantistica che descrive il mondo atomico. Nella meccanica quantistica il tempo fa da sfondo alla descrizione della realtà. Non è molto diverso da come lo concepiamo nella nostra vita quotidiana, spiega Giovanni Anselmo Camelia, fisico teorico della Sapienza di Roma. Nella relatività generale, invece, spazio e tempo sono mischiati fra loro e formano un tessuto quadridimensionale, lo spazio-tempo, che dà luogo a fenomeni in apparente contrasto con le nostre percezioni quotidiane. Nei pressi di stelle e pianeti, infatti, gli scienziati hanno osservato fenomeni che possono sembrare bizzarri, ma che sono in pieno accordo con la relatività generale. I raggi di luce si piegano, il tempo scorre più lentamente fino a fermarsi, e lo spazio si deforma al punto da violare le leggi della geometria euclidea. In alcuni casi estremi, come nei buchi neri, la deformazione dello spazio-tempo è talmente elevata da spingere alcuni fisici a ipotizzare la possibilità di viaggiare nel passato, raggiungere luoghi lontanissimi oppure creare nuovi universi. Il conflitto fra il concetto di tempo nelle due teorie è una delle difficoltà che impedisce agli scienziati di formulare una teoria unica, capace di descrivere sia il mondo microscopico, dove vale la meccanica quantistica, sia la gravità delle stelle, descritta dalla relatività. Nonostante queste difficoltà, i fisici cercano comunque di sviluppare una teoria del tutto. Arrivando a teorie come la loop quantum gravity, secondo la quale il tempo non è un flusso continuo come lo scorrere di un fiume, ma è scandito da un ticchettio simile a quello di un orologio, le vicende si svolgono come se fossero tanti fotogrammi di un film, esattamente come un film. Barbour, che tra l'altro è uno dei pochissimi fisici a lavorare in proprio fuori dalle università, parte da un'idea simile e la estremizza. La realtà, dice, è formata da tanti fotogrammi o istantanee, ma non da fotogrammi in sequenza, che si susseguono e raccontano una storia, bensì da tutti i fotogrammi possibili che corrispondono a tutte le situazioni concepibili. Si potrebbe dire che tutto il possibile, ogni fotogramma, include tutta la realtà in un certo istante. Noi, il luogo in cui siamo, le persone vicine, la Terra e l'universo. È come fermare il tempo, si ottiene un'istantanea del mondo. E queste istantanee sono così, come sono, non cambiano, né compaiono, né scompaiono, fanno parte di un grande insieme di tutte le configurazioni possibili che Barbour chiama Platonia, ispirandosi al mondo delle idee immaginato da Platone. Tra gli infiniti fotogrammi esistenti ci sono quelli che compongono la nostra vita, ma anche quelli che corrispondono ad altre vite possibili o da altri sviluppi dell'universo, universi paralleli. Ci sono tutte le istantanee dei dinosauri, ci sono soli che si sono già spenti e terre circondate da più lune. Tutto è rappresentato in Platonia, anche le storie più improbabili, anche gli universi senza vita. Il tempo e il cambiamento però non esistono in Platonia, sono soltanto il frutto della nostra mente e anche noi siamo immortali, perché esistiamo all'interno di questi fotogrammi. Il cervello ci inganna a questo punto, però sorgono diversi dubbi. Innanzitutto perché noi, all'interno di un fotogramma, avremmo l'impressione dello scorrere del tempo. Il cervello spesso ci inganna, dice Barbour. Non vediamo le cose come sono, ma le vediamo nel modo in cui il cervello le interpreta per noi. Su questo ha di certo ragione. Basta pensare alle illusioni ottiche che abbiamo tutti sperimentato. Secondo Barbour, anche il movimento è un'illusione, egli dice. Sono convinto che in ogni istante il cervello contenga, per così dire, i fotogrammi di un film che corrispondono alle diverse posizioni degli oggetti di cui pensiamo di vedere il movimento. Il cervello, in un certo senso, proietta il film. Il ragionamento è rigoroso, ma si basa su una ipotesi tutta da verificare. I neurofisiologi sono ancora ben lontani dal capire come nasce la percezione del movimento nel cervello. Ammesso che ciò sia vero, comunque, resta ancora da spiegare perché la nostra esperienza ci fornisca un quadro coerente. Per esempio, non ci accade di ritrovarci all'improvviso con una cicatrice inspiegabile. Una situazione di questo tipo esisterebbe certamente in Platonia, ma noi non la viviamo. Possiamo parlare di coerenza universale, poiché la ragione sarebbe puramente statistica. Secondo Barbour, infatti, i fotogrammi coerenti, cioè quelli che di fatto costituiscono la nostra vita, sarebbero estremamente più probabili degli altri. Sono di un tipo che Barbour definisce capsule temporali, in quanto contengono al loro interno l'impronta di altri fotogrammi. Un fossile, per esempio, è l'impronta di un essere che esiste in altri fotogrammi di Platonia. E anche i nostri ricordi impressi nel cervello corrispondono ad altri fotogrammi esistenti. I fotogrammi più probabili, cioè quelli che ci danno l'impressione di vivere nel tempo, sarebbero quelli coerenti con lo sviluppo dell'universo che conosciamo. Ogni istante è per sempre. L'audace concezione del Tempur di Barbour coincide per molti aspetti sorprendentemente con quella espressa dall'italiano Emanuele Severino, docente all'Università Ca' Foscari di Venezia, che ci è arrivato qualche anno fa, basandosi soltanto su argomentazioni logiche. Ciò che è chiamato divenire inteso come diventare altro è impossibile, dice Severino. Secondo il filosofo, per esempio, un uovo che si rompe non diviene, cioè non si trasforma affatto da un uovo intero a un uovo rotto. Se l'uovo intero esiste in un istante, esiste in senso assoluto. Esistono l'uovo intero e l'uovo rotto e sono due cose distinte per tutti gli istanti della nostra vita e per le nostre emozioni. Così conclude Severino, qualsiasi stato del mondo è eterno, qualsiasi situazione, evento, cosa, funzione, relazione, sostanza è e non è possibile che non sia. La nostra percezione del mondo sarebbe dunque il riflesso di una realtà composta da entità esterne che non possiamo conoscere direttamente. Il dubbio rimane. Gran parte degli scienziati e filosofi, pur rispettando queste idee, non le condivide, anche perché non è chiaro se sia possibile verificarle sperimentalmente. È passato molto tempo dagli antichi greci, ma molti grandi problemi filosofici sono sempre gli stessi. Anche se le discussioni fra scienziati e tra filosofi sono diventate più complesse, forse è necessario che sia così come disse John Wheeler, il fisico ideatore dei buchi neri. Il tempo è il modo che ha la natura di evitare che tutto accada in una volta. La fisica moderna ha confermato nel modo più drammatico una delle idee fondamentali del misticismo orientale. Tutti i concetti che usiamo per descrivere la natura sono limitati, non sono aspetti della realtà come tendiamo a credere, ma creazioni della mente, come parti della mappa, non del territorio. Ogni volta che estendiamo il campo della nostra esperienza, i limiti delle nostre menti razionali diventano evidenti e siamo costretti a modificare o persino abbandonare alcuni dei nostri concetti. Le idee di spazio e tempo hanno un posto predominante nella nostra mappa della realtà. Esse servono a ordinare cose e eventi nel nostro ambiente e sono quindi anche i nostri tentativi di comprendere la natura attraverso la scienza e la filosofia. Non c'è legge della fisica che per la sua formulazione non richieda l'uso dei concetti di spazio e tempo. La profonda modificazione di questi concetti fondamentali, determinata dalla relatività, fu perciò una delle più grandi rivoluzioni della storia della scienza. La fisica classica era basata sull'idea di uno spazio assoluto, tridimensionale, indipendente dagli oggetti materiali in esso contenuti e regolati dalle leggi della geometria euclidea, sia di un tempo inteso come dimensione separata, anch'esso assoluto, che scorre uniformemente e indipendentemente dal mondo materiale. In Occidente questi concetti di spazio e tempo erano così profondamente radicati nella mente dei filosofi e scienziati che furono assunti come proprietà vere e indiscusse della natura. La convinzione che la geometria, più che far parte della struttura che usiamo per descrivere la natura, sia inerente a questa, alle sue origini nel pensiero greco. La geometria assiomatica era l'aspetto principale della matematica greca ed ebbe profonda influenza sulla filosofia greca. Il suo metodo, che consisteva nel partire da assiomi indiscussi per ricavarne teoremi mediante il ragionamento deduttivo, divenne caratteristico del pensiero filosofico greco, tanto da ritenere i loro teoremi matematici espressioni di verità eterne ed esatte riguardanti il mondo reale. La geometria era considerata la combinazione perfetta della logica e della bellezza e pertanto era ritenuta di origine divina. Di qui il detto di Platone, il Dio è geometra. Queste concezioni divennero il classico nelle scuole europee fino all'inizio del 1900. Fu necessaria l'opera di Einstein perché scienziati e filosofi si rendessero conto che la geometria non è inerente alla natura, ma è imposta ad essa dalla nostra mente. La filosofia orientale, a differenza di quella greca, ha sempre sostenuto che spazio e tempo sono costruzioni della mente. I filosofi orientali considerano questi concetti, come tutti gli altri concetti intellettuali, relativi, limitati e illusori. In un testo buddista troviamo le seguenti parole. Il Buddha insegnava che il passato, il futuro e lo spazio fisico e le singole cose non fossero che nomi, forme di pensiero, parole di uso comune, realtà puramente superficiali. Gli antichi filosofi cinesi davano per esempio una spiegazione universale seguendo il loro Tao, ognuno secondo la propria natura ed i loro movimenti che avrebbero potuto essere trattati nella forma essenziale, non rappresentativa della matematica e della geometria. Per loro era chiaro che lo spazio e il tempo non sono altro che un modo di particolarizzazione che non ha esistenza reale di per se stesso. Lo spazio e il tempo esistono solo in relazione alla nostra conoscenza che particolarizza. Quindi questi filosofi e scienziati possedevano l'atteggiamento tanto fondamentale per la teoria della relatività, secondo il quale le nostre nozioni di geometria non sono proprietà assolute e immutabili della natura, bensì costruzioni intellettuali. Queste stesse considerazioni valgono per la nostra idea di tempo. Gli orientali collegano entrambe le nozioni di tempo e spazio a particolari stati di coscienza. Essendo essi in grado, mediante la mediazione, di oltrepassare lo stato ordinario, essi si sono resi conto che i concetti convenzionali di spazio e tempo non sono la verità ultima. La loro esperienza mistica porta a concetti di spazio e tempo molto più raffinati, che per molti aspetti somigliano a quelli della fisica moderna, così come sono presentati dalla teoria della relatività. Qual è dunque questa nuova concezione dello spazio e del tempo che emerge dalla teoria della relatività? Essa si basa sulla scoperta che tutte le misure dello spazio e del tempo sono relative. Per ciò che riguarda lo spazio, si sapeva bene, anche prima di Einstein, che la posizione di un oggetto nello spazio può essere definita solo rispetto a qualche altro oggetto. Di solito ciò viene fatto servendosi di tre coordinate e il punto dal quale si misurano le coordinate può essere chiamato la posizione dell'osservatore, anche se nel caso di due osservatori queste coordinate diventano relative, come nell'esempio seguente che è bidimensionale alle tre dimensioni. Per quanto riguarda il tempo, tuttavia, la situazione nella fisica classica era completamente differente. Si supponeva infatti che l'ordine temporale tra due eventi fosse indipendente da qualsiasi osservatore e alle specificazioni che si riferivano al tempo, quali prima e dopo o simultaneamente. Veniva dato un significato assoluto, indipendente da qualsiasi sistema di coordinate. Einstein riconobbe che anche le specificazioni temporali sono relative e dipendono dall'osservatore. Nella vita quotidiana, l'impressione di poter ordinare gli eventi attorno a noi in un'unica sequenza temporale è creata dal fatto che la velocità della luce, 300.000 km al secondo, è tanto grande rispetto a qualsiasi altra velocità della quale possiamo avere un'esperienza diretta, che possiamo supporre di stare osservando gli eventi nell'istante stesso in cui essi avvengono. Tuttavia, questo non è affatto vero, poiché la luce richiede un certo tempo per andare dall'evento all'osservatore. Normalmente questo tempo è talmente piccolo che la propagazione della luce può considerarsi istantanea, ma quando l'osservatore si muove ad alta velocità rispetto al fenomeno osservato, il breve intervallo di tempo tra l'istante in cui avviene un evento e l'istante in cui lo si osserva svolge un ruolo decisivo nello stabilire la sequenza degli eventi. Einstein comprese che in un caso come questo, osservatori in moto con velocità diverse ordineranno diversamente gli eventi nel tempo, presupponendo che per ottenere questo risultato è essenziale tenere conto del fatto che la velocità della luce è la stessa per tutti gli osservatori. Poiché spazio e tempo sono ora ridotti al ruolo soggettivo di elementi del linguaggio usato da un particolare osservatore per descrivere i fenomeni naturali dal suo punto di vista, ciascun osservatore descriverà questi fenomeni in modo diverso. Questa condizione è nota come il principio di relatività ed è il punto di partenza della teoria stessa. Einstein capì che questo principio può essere soddisfatto nella descrizione di moltissimi fenomeni, solo se tutte le specificazioni non sono solo spaziali, ma anche temporali. Questa teoria ha dimostrato che lo spazio non è tridimensionale e il tempo non è un'entità separata. Entrambi sono profondamente e inseparabilmente connessi e formano un continuo quadrimensionale chiamato spazio-tempo. Questo concetto di spazio-tempo fu introdotto da Hermann Minkowski con le seguenti parole: le concezioni di spazio e di tempo che desidero esporvi sono sorte dal terreno della fisica sperimentale e in ciò sta la loro forza. Esse sono fondamentali. D'ora in poi lo spazio di per sé stesso e il tempo di per sé stesso sono condannati a svanire in pure ombre e solo una specie di unione tra i due concetti conserverà una realtà indipendente. Basti pensare al legame profondo che esiste fra spazio-tempo in astronomia e questo ancor prima della teoria della relatività. Gli astronomi hanno a che fare con distanze estremamente grandi e di nuovo, in questo caso, diventa importante il fatto che la luce impieghi un certo intervallo di tempo per andare dall'oggetto osservato all'osservatore. Poiché la velocità della luce è finita, gli astronomi non osservano mai l'universo nel suo stato attuale, ma guardano sempre indietro, nel passato. Per andare dal Sole alla Terra, la luce impiega 8 minuti e quindi noi vediamo il Sole come era 8 minuti prima. Analogamente, vediamo la stella più vicina come essa era 4 anni fa. Con i nostri telescopi possiamo vedere le galassie come erano milioni di anni fa. Per gli astronomi questo costituisce un vantaggio, perché permette loro di osservare le fasi dell'evoluzione delle stelle, guardando semplicemente nello spazio e indietro nel tempo. Questa unificazione del tempo-spazio è una caratteristica della relatività, ma noi non abbiamo alcuna esperienza sensoriale diretta dello spazio-tempo quadrimensionale e degli altri concetti relativistici. Ogni volta che studiamo dei fenomeni naturali che comportano alte velocità, ci risulta molto difficile trattare questo concetto, sia a livello di intuizione, sia a livello di linguaggio ordinario. Per esempio, nella fisica classica, si è sempre dato per scontato che un righello ha la stessa lunghezza in moto o in stato di quiete. La teoria della relatività ha dimostrato che questo non è vero. La lunghezza di un oggetto dipende dal suo moto rispetto all'osservatore e cambia con la velocità di quel moto. La variazione è tale che l'oggetto si contrae nella direzione del moto. La lunghezza del righello è massima in un sistema di riferimento nel quale esso è in quiete e diminuisce con il crescere della velocità rispetto all'osservatore. Durante gli esperimenti di diffusione della fisica delle alte energie, in cui le particelle si urtano a grandissime velocità, la contrazione relativistica raggiunge valori così elevati che particelle di forma sferica vengono schiacciate fino ad assumere la forma di frittelle. È importante comprendere che non ha alcun senso chiedersi quale sia la lunghezza reale di un oggetto, proprio come nella vita quotidiana non ha senso chiedersi quale sia la lunghezza reale dell'ombra di una persona. L'ombra è la proiezione su un piano bidimensionale di un insieme di punti dello spazio tridimensionale e la sua lunghezza è diversa a seconda dell'angolo di proiezione. Analogamente, la lunghezza di un oggetto in moto è la proiezione su un piano tridimensionale di un insieme di punti dello spazio-tempo quadridimensionale. Essa è diversa in sistemi di riferimento diversi. Ciò che è vero per le lunghezze è anche vero per gli intervalli di tempo. Anch'essi dipendono dal sistema di riferimento, ma al contrario delle distanze spaziali, diventano tanto più lunghi quanto più aumenta la velocità rispetto all'osservatore. Ciò significa che gli orologi in moto rallentano e il tempo scorre più lentamente. Questi orologi possono essere di tipi svariati, orologi meccanici, atomici o addirittura il battito cardiaco umano. Il rallentamento degli orologi in moto, per quanto possa sembrare incredibile, è facilmente sottoposto a verifica nella fisica delle particelle. La maggior parte delle particelle subatomiche sono instabili, cioè dopo un certo periodo di tempo si disintegrano in altre particelle. Numerosi esperimenti hanno confermato il fatto che la vita media, occorre fare una precisazione tecnica, quando parliamo della vita di un determinato tipo di particelle instabili, intendiamo sempre la vita media. A causa del carattere statistico della fisica subatomica, non possiamo fare alcuna affermazione precisa sulle singole particelle. di una di queste particelle instabili dipende dal suo stato di moto e aumenta con la sua velocità. Particelle che si muovono con una velocità pari all'80% di quella della luce vivono circa 1,7 volte di più delle loro gemelle lente, mentre con una velocità pari al 99% della velocità della luce vivono circa 7 volte più a lungo. Anche in questo caso ciò non significa che cambia la vita media reale della particella. Dal punto di vista della particella, la sua vita media è sempre la stessa, ma dal punto di vista dell'osservatore nel laboratorio, l'orologio interno della particella ha rallentato e perciò essa vive più a lungo. A questo punto non possiamo non parlare del paradosso dei gemelli. Se di una coppia di gemelli uno dei due partisse per un veloce viaggio di andata e ritorno nello spazio esterno, al suo rientro a casa risulterebbe più giovane del fratello, perché dal punto di vista di quest'ultimo, rimasto a terra, tutti i suoi orologi, il battito del cuore, il flusso del sangue, le onde cerebrali, eccetera, sarebbero rallentati durante il viaggio. Il viaggiatore naturalmente non si accorgerebbe di alcunché di insolito, ma al suo ritorno si renderebbe improvvisamente conto che ora il fratello gemello è molto più vecchio. È questo uno dei due paradossi più famosi della fisica moderna. Ecco dunque una prova eloquente che la realtà descritta dalla teoria della relatività non può essere facilmente afferrata dalla nostra intelligenza ordinaria. I mistici orientali, come è già stato detto prima, sembrano in grado di raggiungere stati di coscienza non ordinari, nei quali trascendono il modo tridimensionale della vita quotidiana per provare l'esperienza di una realtà superiore, pluridimensionale. Lo Yogi Aurobindo, per esempio, parla di un mutamento sottile che fa sì che la vista veda una specie di quarta dimensione. Le dimensioni di questi stati di coscienza non sono forse le stesse con le quali abbiamo a che fare nella fisica relativistica, ma è sorprendente il fatto che esse abbiano condotto i mistici a nozioni di spazio e tempo che sono molto simili a quelli della teoria della relatività. In questi yogi sembra essere presente una profonda intuizione del carattere spazio-temporale della realtà. Con insistenza si afferma che spazio-tempo sono uniti in maniera inseparabile, un fatto, questo, peculiare della fisica relativistica, tanto da far dire a uno di questi yogi, D.T. Suzuki, il significato dell'esperienza che si ha nel mondo durante lo stato di illuminazione è incomprensibile, a meno di non provare una volta uno stato di totale dissolvimento, in cui non c'è più distinzione fra mente e corpo, soggetto e oggetto. Ci guardiamo intorno e sentiamo che ogni oggetto è connesso con un altro oggetto, non solo spazialmente, ma anche temporalmente. Come realtà di pura esperienza, non c'è spazio senza tempo, non c'è tempo senza spazio, essi si compenetrano. Confrontando la citazione di Suzuki e quella di Minkowski, è interessante notare che sia i fisici che lo Yogi sottolineano il fatto che le loro concezioni di spazio-tempo sono basate sull'esperienza, in un caso su esperimenti scientifici, nell'altro sull'esperienza mistica. Nella teoria generale della relatività, lo schema della teoria speciale è stato esteso fino ad includere la gravità. L'effetto della gravità, secondo la relatività generale, è di curvare lo spazio-tempo. Di nuovo questo fatto è estremamente difficile da visualizzare. Per comprendere il significato dello spazio-tempo curvo, dobbiamo servirci, come analogie, di curve bidimensionali. Immaginiamo per esempio la superficie di una sfera. Il fatto decisivo che rende possibile l'analogia con lo spazio-tempo è la curvatura. Una proprietà intrinseca alla superficie e può essere misurata senza uscire nello spazio tridimensionale. Un insetto bidimensionale, confinato sulla superficie della sfera, è incapace di percepire lo spazio tridimensionale. Potrebbe lo stesso scoprire che la superficie sulla quale vive è curva, purché sia in grado di eseguire misurazioni geometriche. Confrontiamo il nostro insetto con un altro che vive su una superficie piana. E immaginiamo che i due insetti comincino a studiare geometria tracciando una linea retta, definita come il percorso più breve fra il punto A e B. Vediamo che il primo insetto ha disegnato una linea retta, mentre il secondo ha disegnato una curva. o per essere esatti, un arco di cerchio massimo. Se i due insetti decidono di continuare a studiare geometria, il primo scoprirà le leggi della geometria euclidea, ma il suo collega sulla sfera scoprirà leggi diverse. La differenza sarà piccola per figure geometriche piccole, ma aumenterà a man mano che le figure geometriche diventeranno più grandi. Quindi possiamo definire come spazio tridimensionale curvo uno spazio nel quale non è valida la geometria euclidea. Avremo qui una geometria non euclidea. Una geometria di questo tipo è stata introdotta dal matematico George Riemann nel XIX secolo come idea matematica puramente astratta, ma in seguito Einstein propose la rivoluzionaria ipotesi che lo spazio tridimensionale in cui viviamo è di fatto curvo. Secondo Einstein, la curvatura dello spazio è prodotta dai campi gravitazionali dei corpi. Dovunque sia presente un oggetto con massa, lo spazio circostante è curvo e il grado di curvatura dipende dalla massa dell'oggetto. Le equazioni che mettono in relazione la curvatura dello spazio e la distribuzione di materia presente in esso possono essere applicate per determinare le variazioni locali di curvatura nelle vicinanze di stelle e pianeti, ma anche per scoprire se c'è una curvatura globale dello spazio su larga scala. A questo punto, cosa dire del tempo? Visto che esso, tempo, non può essere separato dallo spazio, la curvatura prodotta dalla gravità non può rimanere limitata allo spazio tridimensionale, ma deve estendersi allo spazio-tempo quadrimensionale. Le distorsioni prodotte dalla curvatura riguardano non solo le relazioni spaziali descritte dalla geometria, ma anche la durata degli intervalli di tempo. Il tempo non scorre con la stessa rapidità che avrebbe nello spazio-tempo piano, e con il variare della curvatura da punto a punto, in rapporto della distribuzione della massa dei corpi, varia corrispondentemente lo scorrere del tempo. È importante rendersi conto, tuttavia, che questa variazione dello scorrere del tempo può essere vista solo da un osservatore che rimanga in un luogo diverso da quello degli orologi usati per misurare tale variazione. Se l'osservatore, per esempio, si spostasse in un luogo nel quale il tempo scorre più lentamente, anche tutti i suoi orologi rallenterebbero e quindi egli non avrebbe alcun mezzo per misurare tale effetto. Nel nostro ambiente terrestre, gli effetti della gravità sullo spazio e sul tempo sono talmente piccoli da essere insignificanti, ma nell'astrofisica, che tratta con corpi di grande massa, quali pianeti, stelle e galassie, la curvatura dello spazio-tempo è un fenomeno importante. Finora tutte le osservazioni hanno confermato la teoria di Einstein e siamo spinti a credere che lo spazio-tempo sia curvo. Gli effetti più drastici della curvatura spazio-tempo si manifestano durante la contrazione o collasso gravitazionale di una stella di grande massa. Secondo le idee coerenti dell'astrofisica, nel corso della sua evoluzione, ogni stella raggiunge uno stadio durante il quale essa si contrae a causa della mutua attrazione tra le sue particelle. Poiché l'attrazione aumenta rapidamente con il diminuire della distanza delle particelle, la contrazione accelera e se la stella ha una massa sufficientemente grande, per esempio due o più volte quella del Sole, nessun processo conosciuto può impedire che la contrazione prosegua indefinitamente. A mano che la stella si contrae e diventa più densa, la forza di gravità sulla sua superficie cresce sempre di più e di conseguenza aumenta anche la curvatura spazio-tempo nella regione circostante. A causa della crescente forza di gravità sulla superficie della stella, diventa sempre più difficile allontanarsene e alla fine la stella raggiunge uno stadio in cui dalla sua superficie non può sfuggire nulla, neanche la luce. A questo stadio diciamo che attorno alla stella si forma un orizzonte di eventi, perché nessun segnale può allontanarsi da essa per comunicare un evento qualsiasi al mondo esterno. Lo spazio intorno alla stella è quindi talmente curvo che tutta la luce rimane confinata al suo interno e non può uscirne. Noi non siamo in grado di vedere una stella di questo tipo, perché la sua luce non potrà mai raggiungerci e per questo motivo la chiamiamo buco nero. L'esistenza dei buchi neri era già stata prevista nel 1916, Ma recentemente l'argomento è stato posto al centro dell'attenzione dalla scoperta di alcuni fenomeni stellari che sembrerebbero indicare l'esistenza di una stella pesante che ruota intorno ad una compagna invisibile, la quale potrebbe essere un buco nero. I buchi neri sono fra le teorie più interessanti. La forte curvatura dello spazio-tempo attorno ad essi non solo impedisce a tutta la loro luce di raggiungerci, ma ha un effetto altrettanto impressionante sul tempo. Se un orologio che ci trasmette i suoi segnali si trovasse sulla superficie di una stella che si sta contraendo, noi osserveremmo che questi segnali rallentano a mano che la stella si approssima all'orizzonte degli eventi, finché, una volta che la stella fosse diventata un buco nero, non ci giungerebbe più segnale dell'orologio. Ci possiamo chiedere quanto tempo occorre realmente per la contrazione, un tempo finito o un tempo infinito? Nel mondo della relatività, questa è una domanda senza senso. La durata della vita di una stella che si contrae, come tutti gli altri intervalli di tempo, è relativa e dipende dal sistema di riferimento dell'osservatore. Quindi, nella teoria della relatività, i concetti classici di spazio e tempo, come entità assolute e indipendenti, sono totalmente aboliti, non solo perché dipendono dall'osservatore, ma l'intera struttura è inestricabilmente legata alla distribuzione della materia. Siamo dunque giunti a comprendere che le idee di spazio euclideo tridimensionale e di tempo lineare sono limitate alla nostra esperienza ordinaria del mondo fisico e devono essere completamente abbandonate quando ampliamo questa esperienza. I saggi orientali parlano di ampliamento della loro esperienza del mondo durante gli stati superiori di coscienza e affermano che questi stati superiori di coscienza comportano un'esperienza totalmente diversa dello spazio e del tempo. Essi insistono sul fatto che non solo durante la meditazione vanno al di là dell'ordinario spazio tridimensionale, ma anche, e sottolineano questo con ancor maggior vigore, trascendono l'ordinaria consapevolezza del tempo. Invece di una successione lineare di istanti, essi percepiscono, così dicono, un presente infinito, eterno e tuttavia dinamico. Ecco come esprimono questo eterno presente. Dimentichiamo il trascorrere del tempo, dimentichiamo i contrasti di opinioni. Facciamoci assorbire dall'infinito e occupiamoci in esso il nostro posto. Chuang Tzu, saggio taoista. L'assoluta tranquillità è il momento presente, sebbene sia in questo momento non ha limiti, e qui vi è eterno diletto. Sesto patriarca, Zhen Huineng. In questo mondo spirituale non ci sono suddivisioni di tempo come passato, presente e futuro. Esse si sono contratte in un singolo istante del presente, nel quale la vita freme nel suo vero senso. Il passato e il futuro sono entrambi racchiusi in questo momento presente di illuminazione, e questo momento presente non è qualcosa che sta in quiete con tutto ciò che contiene, ma si muove incessantemente. Studioso contemporaneo del buddismo, D.T. Suzuki.